Sembrare strano che una poesia scritta in trincea abbia il nome, abbia il titolo per il pellegrinaggio, ecco. È l'esperienza estrema di chi a un certo punto si trova a percorrere un terreno di morte, trasformato egli stesso in macchina di morte, no? L'infante è una macchina di morte. E a un certo punto, in questo annullamento, Ungaretti ricorda la grande tradizione del pellegrinaggio, che è percorrere uno spazio estraneo, eterogeneo, per arrivare ad una reliquia. Insomma, in un'altra poesia, che sono i fiumi, si sentirà egli stesso una reliquia in un'urna d'acqua. Non so se ricordate anche voi questi riferimenti, che sono scolastici, ecco, per tutti noi. E quindi, in qualche modo, quest'estate c'era, per chi lo voleva svolgere, questo compito, questo tema, ecco. Questo tema del pellegrinaggio paradossale, il pellegrinaggio che si fa in guerra strisciando nel fango, ecco. E l'altro spunto piccolissimo è dal foglietto della liturgia cattolica di domenica scorsa. C'era nella quarta pagina un piccolo articolo sul pellegrinaggio a Roma, sui canti. Noi abbiamo ancora un canto che dovrebbe essere almeno del X secolo, un canto di pellegrinaggio, e il verso, che forse si legge male perché è piccolino: Roseo martyrum sanguine rubea, Roma rossa per sangue dei martiri. Introduce un po' di soppiatto un'immagine che è vera storicamente. Roma, grande luogo di pellegrinaggio, è un grande luogo di martirio, un grande luogo di sangue, insomma. Il pellegrinaggio è anche andare in un luogo che normalmente è un luogo cruento. Questo mi è sembrato un punto che forse va rispolverato. Due spunti, quindi. E poi però, se si guarda il tema, ci si accorge subito della estrema varietà di situazioni, di figure, di luoghi che il pellegrinaggio comporta, appunto, dal caso di Ungaretti al Tibet. E qui si incontra subito un problema che per lo storico della cultura è uno dei più grossi, di quelli più frequentati, e cioè: questi pellegrini così diversi da noi, in luoghi così lontani, ci sembrano al tempo stesso esotici e familiari. Esotici perché sono vestiti diversi, perché fanno cose che non sappiamo, e familiari, cioè in qualche modo hanno qualcosa che noi sappiamo che c'è in qualche luogo del mondo. E quindi quello del pellegrinaggio è un concetto che sembra avere le trasformazioni più diverse, appunto. Pellegrini che diventano turisti, che vanno a Roma, e però Roma è anche quella rossa dal sangue dei martiri, da soldati a pellegrini. E poi c'è questo problema dell'esotico, dico una cosa un po' tecnica, insomma, è il problema che si chiama dell'orientalismo in storia della cultura, cioè del fatto che il nostro sguardo verso l'Oriente è viziato da dei presupposti, da dei pregiudizi, per cui da un lato ci sembra di capire benissimo cosa sono loro, e dall'altro ci sembra di non riuscire a capire perché loro si comportano così. Per esempio, la nudità, lo sporco. Noi tenderemmo a pensare: guarda come sono messi, guarda che non hanno neanche il buon gusto di lavarsi, di vestirsi, questa promiscuità. Perché in qualche modo lo sguardo verso l'Oriente intende l'Oriente, questo appunto lo sappiamo da tempo, ma soprattutto dal lavoro di Edward Said, che è stato un grande antropologo, studioso, letterato, studioso dell'orientalismo. Noi pensiamo che l'Oriente sia come la versione primitiva di noi stessi. E allora, naturalmente, tutte le volte che si pensa qualche cosa che riguarda questo mondo, questi pregiudizi scattano. E poi c'è un altro problema che invece è tutto nostro, tutto occidentale, insomma, diciamo così, che I luoghi di pellegrinaggio sono inseriti nella natura e la natura è un concetto apparentemente molto piano e tranquillo, in realtà estremamente problematico. Qui siamo in un luogo di turismo, la Val di Fassa, la chiesa di Santa Giuliana, che è una vecchia chiesa della valle, e come tutti i luoghi, insomma, c'è un contesto naturale. E questo contesto naturale ha una relazione con il luogo di pellegrinaggio, una relazione che non è banale. Faccio un esempio proprio da questo luogo. Qui siamo appunto sul fianco sinistro della chiesa grande e se, come vedete c'è questa cappella lì in fondo, siamo contro il fianco della chiesa, la facciata è alle nostre spalle. E si intuisce che la forte presa verso mezzogiorno, le 2, il sole è a sud e proietta l'ombra verso nord. La cappellina là in fondo è a nord, ed è piccolina, il corpo della chiesa più grande è a sud. E quel cartello che io ho fotografato, appunto, interpreta tutto in termini, come dire, geografici, astrologici. A nord c'è la cappellina piccola, quindi è il principio maschile, a sud c'è la chiesa grande, quindi è il principio femminile, ma come questo è un caso? No, i costruttori di una volta erano sensibili alle regole immemorabili scritte nella natura. E questo è un esempio, se volete, piccolo e da un lato dice una cosa vera, nel senso che è vero che essere messi in un contesto naturale orienta. Però il problema a un certo punto, estremizzando, scusate, ma lo studioso di storia della cultura prende gli estremi e poi lascia il compito di trovare il mezzo, insomma. L'atteggiamento estremo è quello di dire cosa aggiunge il luogo sacro al luogo naturale? Non aggiunge nulla, perché è il luogo naturale che è già significativo, è la natura che è già significativa. E questo naturalmente è un problema enorme. Enorme perché ha una quantità smisurata di pronunzie, di declinazioni. Io ho provato a formularlo così. Il luogo sacro dice, esplicita un'energia che sarebbe nella natura o esplicita un significato a partire dalla natura? Perché nel primo caso il luogo sacro sostanzialmente non fa nulla rispetto alla natura e tutte le religioni sono uguali. Non hanno un loro significato. Ecco, quindi la natura è un problema. Cos'è la natura per il pellegrinaggio? Può essere tantissime cose. È testimone di un cammino, è contesto, è complice del luogo perché invita a sviluppare certe potenzialità. La natura può essere un ostacolo del cammino, un pesante ostacolo. La natura può essere un oracolo, come se aspettassimo una verità che può apparire spontaneamente nei luoghi che percorriamo, gli uccelli che vediamo nel cielo, i boschi, le forme dei rami, e può essere semplicemente uno strumento, e può essere tante altre cose, però appunto mi sembrava sensato porre il problema in questi termini. E quindi abbiamo un problema di natura, che cos'è la natura, e un problema di trasformazione del concetto. Ecco, questo direi è il primo bagaglio che mi sembra sia bene portarsi. E oggi, come veniva detto poco fa, siamo in una fase storica di attenzione al pellegrinaggio che è molto alta, è molto forte ed è molto ambivalente, appunto. Ho voluto mettere questo esempio, questo è uno dei pellegrinaggi più recenti, il cosiddetto pellegrinaggio di Sant'Agostino o della Rosa che lega dei santuari mariani e lega la memoria delle reliquie di Agostino e si sviluppa fra Genova e la Brianza, in basso sulla cartina c'è Genova, poi c'è Pavia e vedete che il cammino è stato fatto in modo un po' barocco, se vogliamo, a formare una rosa con il suo gambo e le sue foglie. È chiaramente frutto di invenzione, non c'è una tradizione di pellegrinaggio come c'è in altri luoghi, ma testimonia un interesse. E così libri come questo, che io ho trovato molto godibili, molto ben fatti, insomma, che hanno sempre questo interesse ambivalente. E usiamo questo libro qui, che è la storia di un pellegrinaggio a Santiago fatto da un signore di una certa età, che poi alla fine decide di proseguire da Santiago fin verso il mare, e qui troviamo una natura sostanzialmente benigna, cioè una natura che è il luogo in cui si trovano quei beni che abbiamo perduto nel mondo civilizzato. Quindi il pellegrinaggio non come affrontare l'estraneo e l'eterogeneo, ma il pellegrinaggio come immergersi nella natura benigna. E cito da questo libro, dove parla di una giovane che studia erboristeria, e vedete la citazione: lei non apprende in maniera scolastica, i vegetali ce li ha dentro di sé come un'antica eredità concessa dalla grande volontà, come se ci fosse una entità che abbraccia tutti, che non fa differenza fra persona e persona. E così appunto in questa storia di cammino a un certo punto ci sono delle aquile che volano nel cielo, che sono come spiriti benauguranti, come se la natura comprendesse gli spiriti dei trapassati, degli eroi. Ecco. E quando arriva in Galizia, la Galizia è una terra con una mentalità celtica e quindi più vicina alla natura, e quindi come se il tempo non fosse passato. E quindi appunto qualsiasi culto viene ricondotto ad una religione primaria, primordiale. E qui troviamo un quadro che poi, se avremo tempo, proveremo a riprendere. Vedete a destra la città in fiamme, queste due figure, e a sinistra la natura con daini e cervi, insomma, stile Biancaneve, la natura felice. Pellegrinaggio è anche questo, insomma. E dal punto di vista degli strumenti concettuali, questo mi sembra un bivio che ci interroga, cioè i luoghi hanno diverse energie o hanno diverso significato, no? Noi sentiamo dire ai nostri studenti, o anche diciamo, insomma, siamo stati nel tale posto, c'è una bellissima energia. Io credo che l'opposizione energia-significato sia un'opposizione interessante. Se è una questione di energia, i significati contano poco, le elaborazioni concettuali contano poco. Ma se è una questione di significato, cosa aggiunge l'uomo al luogo quando lo trasforma in luogo sacro? O lo vede come luogo sacro di una particolare religione? Questa mi sembra una domanda a punta, insomma, non banale. Cosa aggiungiamo al luogo di per sé? E se è questione di energia, l'azione dell'uomo può solo individuare quello che già c'è. L'energia è una cosa di questo mondo. Il significato invece è ulteriore, mira a qualcos'altro. E vado un po' avanti, insomma. Ecco, ci sono forme diverse possibili nel rapporto con i luoghi, no? Noi abbiamo a volte un luogo di pellegrinaggio che è inserito in un paesaggio, abbiamo un luogo di pellegrinaggio precedente che è stato cristianizzato, abbiamo un luogo che è stato abbandonato e magari riscoperto dagli archeologi, e poi c'è una tendenza anche di, come dire, in fondo i cristiani sono stati dei furbacchioni perché hanno preso il luogo sacro, l'hanno cristianizzato, come se la cristianizzazione fosse un'operazione commerciale. Qui si torna alla questione di prima, cioè energia o significato? Perché se quello che conta è l'energia, allora è vero che la cristianizzazione è un maquillage, no? È un trucco. Se è una questione di significato, no. E su questo forse non ci si interroga abbastanza o ci si interroga. Faccio degli esempi di luogo che secondo me ha un significato. Lo prendo da un librino di Gianni Celati della metà degli anni Ottanta, che si chiama Verso la foce, è un racconto di viaggio. Pensate ad uno dei canali che ci sono nella bassa emiliana romagnola. Le case su questo canale, sulle due sponde, costruzioni d'altri tempi, abbellite dai ritmi semplici delle finestre, aprono lo spazio in una specie di larghissima ansa e formano davvero un luogo. Aprono lo spazio e formano un luogo. Non c'è niente di astratto e progettato. Pensate anche alla caoticità delle costruzioni sulla costiera amalfitana, che però hanno la loro armonia. Non c'è niente di progettato, il tempo è diventato forma dello spazio. Ecco, questo per tentare di capire cos'ha il significato in più dell'energia del luogo, no? Oppure la piazza della cittadina di Pomponesco, che ha due colonne in fondo, sono qua in questa prospettiva in fondo, e di là c'è l'argine del fiume, una piazza grande che abbraccia una piazza enorme per un paese così piccolo. La meravigliosa piazza rettangolare di Pomponesco, la prospettiva delimitata in fondo da due colonne a ridosso dell'argine, porta l'occhio verso l'aperto, dove il vuoto, invece di essere vuoto, si riconosce come l'accogliente e noi, accolti, possiamo accorgerci degli altri di passaggio senza la solita sensazione di fastidio. E poi la chiesa di Sant'Andrea, ma si potrebbe pensare anche a San Bartolomeo a Bologna, insomma, dove la luce gioca in questi ritmi molteplici. La luce non è un mare abbagliante dove tutto si disperde, ma è l'asse centrale di un ordine di penombre dove i fedeli sostano. Tutto quel sistema di volte a botte dove la luce è manovrata nei cassettoni del soffitto scorre giù nelle arcate, si mitiga e si disperde nelle penombre degli angeli. Spazio e fraseggi. Ecco, io ho trovato questi esempi per dire che cos'è un significato. E poi appunto andiamo a vedere il tema della natura, è un tema inquietante che è stato tante volte sondato, ecco. Inizierei con la nozione di paesaggio rituale, che è una nozione degli antropologi. Ci sono luoghi, ci sono paesaggi che di per sé sembra abbiano avuto un significato rituale. Qui siamo in Irlanda, la cosiddetta montagna sacra dell'Irlanda, pre-cristiana già sacra e poi cristianizzata da San Patrizio, con San Patrizio, oggi frutto di pellegrinaggi. E qui invece siamo sul Monte Baldo, praticamente giù di qua c'è l'autostrada della Val d'Adige fra Verona e Rovereto. E è una parete a picco, sembra di essere in Tibet, insomma. E in una piccola scanalatura di questa parete a picco è stato costruito un luogo di culto e poi un santuario. E qui siamo invece vicino a Roma. Anche qui, grande parete a picco. Ecco, questo invece è un luogo abbandonato e poi riscoperto dagli archeologi. Siamo vicino a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, un santuario acquatico dei popoli antichi. Questa è la via sacra a Atene e questo è un vaso del V secolo avanti, che mostra il pellegrino col suo bastone. Sembra una figura atemporale, no? Sembra che non. E qua invece siamo vicino a Santiago de Compostela, dove la tradizione vuole che Maria sia apparsa a San Giacomo e c'è questa pietra che preesisteva, anche qui abbiamo un luogo sacro che è diventato un luogo sacro cristiano. Cosa caratterizza i paesaggi rituali? Qui vado in modo un po' cursorio per non perdere troppo tempo, ma c'è un elemento di spicco naturale che si impone su un contesto. E questo elemento di spicco è come se desse una polarità, se orientasse il vuoto, se desse all'occhio un punto di sosta, ecco. E continuiamo a sondare, a proseguire con questo interrogarci sulla funzione della natura. Questo è il testo che leggevo prima, e quando il pellegrino arriva qui, dopo Santiago, al mare, si sente arrivato e dice, a parte la leggenda cattolica, in questo luogo si percepisce chiaramente una forte energia femminile, molto ma molto più antica dell'attuale religione cristiana. Questa è l'interpretazione in termini di energia, appunto. C'è un'energia e tu devi solo accedere, attivarla. E a questo punto mi sono un po' chiesto quali strumenti potessero essere messi nello zaino, insomma, come se fossero delle sostanze chimiche che uno si porta dietro come reagenti, no? Ci sono dei reagenti culturali già mezzi pronti sul nostro tema del pellegrinaggio. E uno, guarda un po', sorprendentemente può essere il vecchio Goethe, perché Goethe, che ha passato la vita a studiare la natura e a identificarsi con la natura, in realtà da un certo punto almeno in poi della sua vita ha percepito tutta la minacciosità, la grandiosità, ma anche la pericolosità delle forze naturali. Ecco. Identificarsi con le forze naturali, ma essere drammaticamente consapevoli del loro potere trascinante, sono più forti di noi, c'è poco da fare, insomma. Questo è Goethe. Goethe, Abi Warburg. Abi Warburg è uno storico dell'arte che a un certo punto ha rinnovato, insieme ad altri, insomma, a fine 800, inizio 900, la visione dell'umanesimo che si aveva come di un periodo in fondo che vedeva l'antichità classica come qualcosa di pacifico, e Warburg dice: no, guardate, l'antichità classica per forza è percorsa da forze spaventose. L'antichità classica si è resa conto delle forze distruttive che l'uomo ha dentro di sé e che cerca di tenere a bada con le forme artistiche. E in questo disegno voi avete una crocifissione con la disperazione di Maddalena, che viene come modello artistico da una menade, da un bassorilievo del primo secolo avanti che sta a Napoli al Museo Archeologico, ecco. Ed è la stessa fonte. L'arte classica fornì, secondo Warburg, le modalità espressive per dare oggettività e quindi staccare da sé, tenere a bada le angosce più profonde dell'uomo. Goethe e Warburg. E Pavel Florensky, anche questo secondo me è un autore molto importante da leggere non solo in questo contesto, per recuperare, lui è stato un ingegnere, un matematico, un teologo russo, morto negli anni 30, ucciso negli anni 30 dal potere, recuperare la scienza, lo sguardo magico, ma non magico in senso occultistico, magico nel senso di trovare un significato al di là dell'oggetto, uno sguardo fondato sull'unità, sull'integrazione fra soggetto e oggetto. Lo sfioro appena, ma mi sembrava il caso di citarlo, insomma. E poi Erich Pivara, che è un teologo tedesco, polacco-tedesco, insomma, del Novecento, che ha tentato di vedere come la modernità occidentale, l'illuminismo, nella sua esibita lontananza e autonomia dalla religione, in fondo rende in qualche modo una testimonianza paradossale della religione. È un'affermazione travestita da negazione. E poi Walter Benjamin. Walter Benjamin è noto in contesti più diversi, insomma, no, solitamente come critico d'arte è stato un grande traduttore di Marcel Proust. L'idea di Benjamin, che secondo me ci serve, ci può servire, il suo tentativo di comprendere la modernità come un tentativo evolutivo, sì, ma minacciato da regressioni spaventose a forze mitiche che continuano a lavorare dentro l'uomo. E poi secondo me, appunto, anche qui Dossetti, perché le grandi stragi moderne vanno di pari passo con una insufficiente chiarezza della Chiesa sulle forze che agiscono nella storia e quindi sulle azioni che le Chiese devono fare nella storia. Come vedete, sono tutti riferimenti che puntano ad individuare un nucleo attivo, mitico, pericoloso, che in qualche modo la cultura ha il compito non di annullare, ma di declinare in modo che non sia distruttivo, ecco. Un'energia che per non essere distruttiva possa trasformarsi in significato. E poi Ivan Illich, un altro autore noto per motivi più diversi, in questo caso per rivedere quelle che ci sembrano le nostre certezze ovvie moderne e sulle cose implicite che in realtà contengono. E poi credo anche, per quanto sia un autore difficile da leggere, insomma molto tecnico, Cacciari, perché mi sembra caratteristica del suo pensiero l'idea che il percorso della filosofia ha dato vita a intuizioni brillanti, ma anche ad interpretazioni completamente tossiche. Gli stessi autori greci, gli stessi testi della filosofia hanno subito nei secoli interpretazioni di tipo molto diverso, alcune decisamente pericolose, e che occorre invece, alla luce degli stessi testi, comprendere e, se possibile, ridefinire. E torno a Goethe in particolare. Al suo romanzo Le affinità elettive, perché le affinità elettive parla in fondo del nostro problema, cioè è un romanzo in cui Goethe si pone un problema di chimica, la chimica che ci poteva essere all'inizio dell'Ottocento, insomma. E Goethe dice: le persone hanno affinità fra loro che sono come quelle delle sostanze chimiche. E non ci puoi far niente, tu puoi sposare una persona, ma se la tua affinità è con un'altra, irresistibilmente verrai attratto. Anche qui vedete questo tema della forza irresistibile della natura, che per quanti significati tu possa dare, a un certo punto viene, ti prende e ti trascina. E Goethe, appunto, in questo romanzo racconta la vita di una coppia che a un certo punto ha due ospiti, un amico di lui e la nipote di lei, e a un certo punto irresistibilmente si formano due nuove coppie e dice Goethe: questi legami sono tanto più ingovernabili quanto più le persone si sentono emancipate dalla sfera mitica e si sentono di vivere in un mondo perfettamente razionale. Quanto più sono illuministi, quanto più sono razionali, tanto più sono indifesi rispetto a queste forze. E a un certo punto entra la morte in queste coppie, il figlio della coppia concepito mentre entrambi si tradivano col pensiero pensando al nuovo compagno, muore improvvisamente, muore il sacerdote che l'ha battezzato, muore la giovane, si lascia morire non toccando cibo, muore il suo amante. Noi potremmo pensare: è una storiaccia romantica, vabbè, siamo all'inizio dell'Ottocento. Goethe non la pensava così e pensava di aver trovato che effettivamente ci sono forze descrivibili che hanno la meglio sugli esseri umani se gli esseri umani non stanno attenti. Perché la vita della natura, secondo Goethe, alla fine sfocia nel caos. Non ha un ordine, è una trasformazione continua. E